Siamo a metà degli anni 90, a Longyan, a sud-est della provincia cinese di Fujian. Zhang Yiming è seduto sul letto a leggere. Zhang fa le medie e trascorre molto tempo in quel modo. Il suo letto è cosparso di riviste e di libri. Yiming, sono a casa. Zhang corre verso il padre, il quale lavora come bibliotecario. L'uomo trascina dentro una grande scatola e fatica ad aprirla. Papà, che cos'è? Il padre gli sorride senza rispondere, dopodiché tira fuori una grande scatola grigia.
Un computer. Papà, posso usarlo? Per favore, posso?
Il padre ridacchia mentre posiziona il PC su una scrivania e collega i cavi per farlo funzionare.
Certo, ma prima voglio provare a fare trading. Hanno riaperto la borsa di Shanghai.
Zhang è fortunato. È nato all'inizio degli anni Ottanta, quando il capitalismo si stava diffondendo in tutta la Cina. Il Fujian è stata una delle prime province ad aprirsi al mondo esterno. Ciò significava commercio internazionale e un migliore tenore di vita. Rispetto alla maggior parte delle persone in Cina, la sua famiglia è abbiente. Il padre indietreggia e ammira il risultato. Lo vuoi accendere?
Sì, ti prego.
Zhang posiziona il dito sul tasto di accensione. Osserva con stupore mentre lo schermo nero prende vita. Anche se questa prima tecnologia diventerà presto obsoleta, aprirà un mondo di apprendimento e scoperta per Zhang. Questa conoscenza darà al ragazzo il potere di cambiare il mondo, ma metterà a repentaglio il fragile rapporto della Cina con l'America. Da Wondery, io sono Gigio D'Ambrosio e questo è Guerre d'Affari. Nell'ultimo episodio, Instagram ha preso slancio quando i suoi fondatori si sono focalizzati su un sito basato sulla fotografia, mentre Zhang Yiming ha iniziato a programmare, costruendo la tecnologia che avrebbe reso rivoluzionario TikTok. Systrom e Zhang sono entrambi nati nel 1983, agli albori dei personal computer. Separati dall'Oceano Pacifico, entrambi condividono la passione per i computer e la programmazione. E anche se la loro infanzia non avrebbe potuto essere più diversa, entrambi hanno la medesima ambizione, il sogno americano. Ma a realizzare questo sogno diventerà un incubo. Questo è l'episodio 2, Spazio piccolo, grandi sogni. ...1995, Holliston, Massachusetts, un ricco sobborgo a 50 km da Boston. Il dodicenne Systrom è seduto al computer di famiglia a giocare a Doom 2, uno sparatutto su floppy disk. Si destreggia in un mondo fantastico, pieno di pericoli. Usando le frecce della tastiera, punta una pistola digitale contro un gigantesco demone rosso. I suoi genitori hanno recentemente comprato il loro primo computer e Systrom ci gioca senza sosta.
Kevin, la cena è pronta!
Finisco questo livello e arrivo.
Al piano di sotto, sua madre, una dirigente di marketing, prepara la cena in cucina. Il padre, che lavora nelle risorse umane, legge il giornale. Systrom finisce il livello, l'ultimo del gioco, ma non è soddisfatto. Vuole capire come far durare il gioco più a lungo. Così, il giorno dopo, inizia a modificare i livelli di Doom 2, cambiando la grafica per personalizzare l'esperienza di gioco. È il suo primo tentativo di programmazione, ma non sarà l'ultimo. Continua a farlo nell'esclusiva scuola di Concord, Massachusetts, dove assimila nozioni di base di informatica. Nel tempo libero scrive un programma per AOL, Instant Messenger, per allontanare gli utenti indesiderati. È un progetto giovanile, ma il ragazzo sta affinando la tecnica. Palo Alto, inizio 2005. Systrom entra nello Zao Noodle Bar, a circa 2 chilometri dalla Stanford, dove studia scienze gestionali e ingegneria. Nel frattempo segue anche lezioni di informatica e sta creando un paio di siti web. È vestito con una camicia button down di alta qualità e jeans scuri aderenti. Scruta i tavoli e vede un uomo molto più basso che indossa dei sandali, jeans larghi e una felpa con cappuccio. Con i capelli ricci e la pelle pallida sembra uno studente delle superiori. In realtà è un fondatore di startup che sta per fare una proposta molto interessante. Systrom gli tende la mano.
Ciao Mark, ben ritrovato.
Grazie di essere qui.
Systrom ha conosciuto Mark Zuckerberg per la prima volta a una festa a San Francisco qualche anno prima. Zuckerberg, che ha da poco abbandonato Harvard, sta diventando famoso nella Silicon Valley. Sta reclutando studenti universitari per aiutarlo a costruire il suo nuovo sito web, The Facebook. Zuckerberg fa un cenno alla sedia di fronte a lui e Systrom si siede.
Kevin, ho sentito parlare di Photobox.
Oh sì, è un sito web su cui sto lavorando. Le persone ci possono caricare file e condividerli o stamparli.
In questo periodo ci vuole un'eternità per caricare e scaricare file come le foto. Photobox è facile da usare ed è diventato popolare tra i confratelli di Systrom, che caricano e scaricano foto dopo le feste. La voce gira e Zuckerberg cerca un modo per caricare foto su Facebook.
Ascolta, Kevin, con Facebook puoi partecipare a un progetto che diventerà qualcosa di incredibile. Punteremo prima agli studenti e poi al mondo intero. Saremo più grandi di Yahoo.
Systrom ascolta, ma non è sicuro di credere all'entusiasmo di Zuckerberg. Finiscono i noodle e Zuckerberg dà al cameriere la sua carta di credito, ma poco dopo il cameriere ritorna. C'è un problema.
Non funziona? Oh, che strano.
Zuckerberg cerca di salvare le apparenze.
Il nostro direttore si è dimenticato di pagarci. È molto impegnato, come puoi immaginare.
Dividono il conto, ma Systrom non è convinto. Questo tizio dice che sta per conquistare il mondo, ma non riesce nemmeno a pagare il pranzo? Così non si unisce a Facebook. È il 2005. Systrom, sempre vestito con abiti firmati, è in piedi fuori dalla porta di un ufficio a San Francisco. Ha appena finito il terzo anno alla Stanford. Ha vinto una competizione scolastica creando la sua versione di Craigslist solo per gli studenti della Stanford. Come premio, gli studenti ottengono degli stage presso le startup tecnologiche più note della Silicon Valley. Una mattina si sofferma davanti all'insegna di Odeo, un'azienda di pubblicazione di podcast, in cui gli utenti possono registrare i propri episodi e aggregarli in una cartella. Systrom sta per incontrare due uomini che avranno un'influenza importante sulle sue prossime decisioni. Un uomo con i capelli scuri e occhiali neri apre la porta.
Sì?
Salve, sono Kevin, sono qui per lo stage.
L'uomo è confuso.
Oh, certo, non ricordavo cominciassi oggi.
Già, eccomi qui.
L'uomo è Evan Williams, cofondatore di Odeo. Systrom si siede. Proprio in quel momento fa il suo ingresso un uomo dai capelli lunghi e dalla barba folta. Guarda Systrom con aria interrogativa.
Salve, sono lo stagista.
L'uomo annuisce.
Jack.
Si tratta di Jack Dorsey, uno sviluppatore di Odeo. L'uomo, quando non lavora, armeggia con un'applicazione di messaggistica. Durante il suo periodo da Odeo, Systrom osserva Dorsey ed è colpito dalle sue abilità di programmazione. Nelle settimane successive, Dorsey condivide le sue conoscenze con il ragazzo, insegnandogli un linguaggio di programmazione chiamato JavaScript. Systrom osserva attentamente Dorsey e Williams. Si accorge che Williams è la prima persona a entrare in ufficio e l'ultima ad andarsene. Il lavoro sembra non fermarsi mai. Ma anche Systrom si rende conto che Odeo non sta decollando. Un giorno Williams convoca la sua squadra di 7 persone nel suo ufficio. Dopo un preambolo, arriva al punto.
Abbiamo deciso di svoltare. Jack ha lavorato su un servizio di messaggistica.
Fa un cenno a Dorsey che è appoggiato alla sedia.
Quindi chiuderemo con Odeo.
e lavoreremo al progetto di Jack, Twitter. La squadra viene colta alla sprovvista e Systrom rimane sbalordito, ma ha appena imparato una lezione preziosa sul mondo delle start-up. Mai affezionarsi troppo alla prima idea. Mountain View, California, 2007. Systrom è seduto in una sala conferenze con le pareti di vetro presso Google, dove lavora da un anno. Sta aspettando che un giovane imprenditore inizi il suo discorso sul perché Google dovrebbe acquisirli. Il giovane imprenditore sembra agitato. «Sono qui per parlarvi di una nuova app rivolta a un pubblico più giovane. Sarà rivoluzionaria». Systrom lo ascolta a malapena. La sua mente vaga. «E se i ruoli fossero invertiti? E se fosse lui a lanciare qualcosa in quel momento?» Ripensa a un'offerta di lavoro ricevuta, product manager di un nuovo sito di consigli di viaggio chiamato Next Stop. Systrom non ce la fa più. È tempo di provare qualcos'altro. Si dimette dal suo lavoro sicuro e stabile presso Google ed entra nella startup di Next Stop. Certo è un rischio, ma ne ha viste abbastanza per sapere che se si riesce ad investire su ciò che vuole davvero la gente, la ricompensa è enorme. Il ragazzo prende questa decisione proprio quando il mondo della tecnologia sta per essere rivoluzionato. Sul mercato sta per essere lanciato un prodotto che darà il via a una frenetica corsa all'oro tra gli sviluppatori e che scuoterà il mondo di Zhang e Systrom. Aspettavo questo giorno da 2 anni e mezzo. 29 giugno 2007, un auditorium buio. Steve Jobs è sul palco in jeans e con il suo consueto dolce vita nero davanti a un enorme schermo che brilla con l'iconico logo nero di Apple. La sala è gremita di seguaci trepidanti. L'evento sta per cominciare e così cala il silenzio. Tutti aspettano che l'oracolo della tecnologia parli. Ogni tanto arriva un prodotto rivoluzionario che cambia tutto. Jobs cammina lungo il palco. Sceglie le parole con cura, ma lascia trasparire una energia che suggerisce che l'uomo giocherà con il pubblico. Un iPod, un telefono e uno strumento per navigare su internet. Un iPod, un telefono. Avete capito? Non sono 3 prodotti separati, ma un unico dispositivo. E lo chiameremo iPhone. La folla si scatena. La gente esulta come non mai. Jobs si gode il momento cavalcando trionfalmente il palco. L'iPhone di Apple cambia tutto. Prima dell'iPhone c'era l'ingombrante BlackBerry con tastiera fisica, che gli uomini d'affari esibivano come simbolo di successo. Ma l'iPhone è per tutti. Email e internet sono a portata di mano. L'iPhone combina elegantemente una fotocamera, un iPod e un computer in un unico dispositivo. Ma l'iPhone può anche scaricare applicazioni realizzate da altri sviluppatori, non solo da Apple. E nel 2008 i possessori di iPhone iniziano a scaricare app con funzionalità che vanno dal frivolo all'indispensabile. Possono fare in modo che il loro telefono ricrei il rumore della spada laser di Star Wars, giocare con Crash Bandicoot o leggere articoli. Questa corsa per lo sviluppo di app consente ad Apple di avere uno stuolo di sviluppatori al suo servizio. Tutti cercano di arricchirsi con la prossima grande app e Systrom e Zhang non fanno eccezione. Nel 2009 Systrom trascorre i weekend rannicchiato nei bar cercando di imparare a programmare app, nessuna delle quali decolla. Crea un'app di nome Dished per valutare i pasti nei ristoranti. Poi arriva una nuova idea, si chiama Burn. Il nome deriva dall'amore di Systrom per le cose belle della vita, come il whisky di prima qualità. Gli utenti pubblicano la loro posizione in bar, ristoranti e club con gli amici. Chi pubblica maggiormente vince dei premi. Ogni aggiornamento ha una foto, ma la tecnologia è goffa. Si deve prima inviare l'immagine via mail agli sviluppatori. La tecnologia potrebbe essere grossolana ora, ma quelle foto saranno fondamentali per il futuro di Bourbon. ma solo se Systrom riesce a rimanere a galla abbastanza lungo da permettere a questi pixel di cambiare il mondo.
Primavera del 2010. Systrom sorseggia un cappuccino in una caffetteria di San Francisco. Continua ad osservare la porta. Sta aspettando Steve Anderson, un influente investitore. Entra un uomo vestito casual, con i capelli rossicci e una corporatura atletica. Systrom lo saluta e Anderson si siede. Kevin, ben ritrovato.
Grazie di essere qui.
Parlami del tuo progetto. Systrom gli spiega di Bourbon. Anderson aspetta di sentire di che cifra si sta parlando.
Per decollare me ne servono 50.000.
Anderson si ferma a riflettere. L'iPhone di Systrom è sul tavolo e l'investitore nota che continua a vibrare a causa delle notifiche.
Come mai ricevi tutte queste notifiche?
Sono persone che si uniscono a Bourbon. Systrom verifica.
Sì, un sacco di nuovi utenti.
Hai pianificato il tutto per impressionarmi?
No, non lo farei mai. È tutto reale.
Beh, c'è del potenziale.
Ma sono perplesso, tu sei solo e questo è un rischio.
Non hai nessuno con cui discutere, con cui confrontare le tue idee.
Sono interessato, ma penso tu abbia bisogno di un cofondatore.
È una richiesta sensata. Dopotutto, le migliori startup hanno cofondatori. Bill Gates e Paul Allen, Larry Page e Sergey Brin, Bill Hewlett e Dave Packard. Systrom annuisce.
Certo, posso trovarne uno.
Con la promessa di Systrom, Anderson gli firma un assegno da $50.000. Poi un collega di Google presenta Systrom a Mark Andreessen, che gli firma un assegno ancora più grande, $250.000. Ora Systrom deve solo mantenere la sua promessa di trovare un cofondatore. Chiede in giro e alla fine arriva un nome, Mike Krieger. Anche Krieger ha studiato alla Stanford e usa già Bourbon. Ha un master in sistemi simbolici e un programma incentrato su come la gente interagisce con i computer. I due si incrociano spesso durante i weekend nei bar, mentre ognuno lavora alle proprie app. Systrom lo chiama.
Mike, sai che ti parlavo di Bourbon? Beh, ho ottenuto dei finanziamenti, ho $300.000 con cui lavorare. Sto trasformando Bourbon in una vera azienda.
Wow, congratulazioni!
Sì, ma non posso farlo da solo. Ho bisogno di aiuto con la tecnologia e con l'intera visione dell'azienda. Quindi ho una grande domanda per te. Ti piacerebbe diventare cofondatore?
Krieger vuole costruire qualcosa di nuovo per i dispositivi mobili. Inoltre gli piace Systrom, semplice.
Ok, ci sto.
Insieme i due svilupperanno una delle più grandi app al mondo. Ma non sono gli unici a sperare di trasformare la loro brillante idea nell'oro dei social media. Pechino, 2007. Zhang Yiming dovrebbe essere in pausa pranzo, ma lavora alla sua scrivania. Zhang lavora per Kaksan, una startup di viaggi che è un po' come la versione cinese di Expedia. Zhang si è recentemente laureato all'Università di Ingegneria del Software. Kaksan è il suo primo lavoro e ha fame di imparare. Fa di tutto per partecipare a ogni genere di riunione e per tallonare il direttore delle vendite. Ma oggi Zhang cerca di risolvere un problema semplice. Vuole prenotare dei biglietti del treno molto richiesti, ma non vuole dover aspettare in fila di persona. Online si esauriscono non appena diventano disponibili. L'unico modo per sapere quando sono in vendita è controllare ripetutamente. Ci deve essere un modo migliore, pensa Zhang, così scrive un programma che lo avvisi quando i biglietti che gli interessano tornano in vendita. Finisce le ultime righe del codice ed esce a mangiare un boccone veloce. All'improvviso riceve un messaggio. Sono disponibili nuovi biglietti. Li compra in fretta.
Dopo il lavoro passa alla stazione a prenderli. È stato facile. Mentre torna a casa dalla stazione, passa davanti a un cantiere di un nuovo complesso residenziale. C'è uno slogan intonacato sul lato: piccolo posto, grande sogno. Gli si addice. Zhang viene da un luogo sperduto della Cina, ma crede nel sogno americano e pensa di poterlo raggiungere usando la tecnologia per migliorare la vita delle persone. Nel 2009 fonda un sito web di ricerca immobiliare chiamato 99 Fang, che si traduce in 99 stanze. Ma nota che tutti gli studenti stanno migrando dai computer agli smartphone. Chiaramente la tecnologia mobile è il futuro, molti programmatori lo sanno già, ma la domanda è: lui come può giocare d'anticipo? Zhang vuole usare l'intelligenza artificiale per capire cosa vogliono le persone sui social media. Se riuscirà a mettere in atto questo semplice concetto, potrà servire un flusso costante di dolci bocconi che lasceranno gli utenti ancora più affamati. E quando ciò accadrà, il desiderio creerà dipendenza e sarà redditizio. Molto, molto redditizio. Nel prossimo episodio, TikTok sarà al centro della scena quando verrà lanciato a livello internazionale. E Instagram dovrà affrontare problemi in casa creati da Zuckerberg. Da Wondery, questo era l'episodio 2 di Guerre d'Affari, TikTok contro Instagram. Io sono Gigio D'Ambrosio. Storia di Natalie Robemed, produttrice senior e redattrice Karen Lowy, direzione e produzione Emily Frost, design del suono Kyle Randall, produttrice associata Kate Young, produttrice Emily Kunkel, produttori esecutivi Jessica Redburn, Jenny Lower Beckman e Marshall Lewy, creato da Hernan Lopez per Wondery.